Modem.
Non riuscivo a stare bene a scuola per i giudizi degli altri. Non riuscivo neanche più a ritornare a scuola per continuare le lezioni, a recuperare le cose. Quindi ho smesso del tutto.
Io arrivavo davanti alla scuola, mi fermavo, la guardavo e dicevo no, non ce la faccio, non me la sento, e tornavo indietro e me ne andavo.
Passavo tutto il tempo in camera a guardare i video su TikTok oppure a guardare film, e la notte la passavo a giocare a videogiochi.
Sceglievo di non andare a scuola perché magari era per me pesante. Molte volte ero proprio triste di andare, no? Perché era magari un ambiente che non mi piaceva. La scuola mi procurava ansia, già di me non c'avevo voglia di andare, quindi sommando tutte queste cose qua, diciamo che preferivo stare a casa.
Durante il mio blocco scolastico ho avuto diversi aiuti da persone sia nell'ambito scolastico che qua in istituto. Sento che l'anno prossimo cercherò di fare il mio meglio.
Voci di giovani oggi nella nostra copertina, tratte da una puntata di Falò, ragazze e ragazzi che per motivi diversi non se la sono più sentita di andare a scuola, case che si inseriscono in un fenomeno complesso e delicato chiamato assenteismo scolastico. È il tema che vogliamo affrontare nella prossima mezz'ora in questa prima puntata di Modem, all'inizio di una nuova stagione del nostro programma e nel primo giorno del nuovo anno scolastico in Ticino. Buongiorno da Luca Fasani in regia e da Roberto Porta al microfono. Sono le 8:30, la campanella scolastica è squillata da poco nelle aule ticinesi per raccogliere su per giù 55.000 allievi tra scuole pubbliche e scuole private. Noi però oggi vogliamo parlare di chi a scuola non vuole o non riesce ad andarci, assenze che vanno ben al di là del classico marinare le lezioni. Diverse le cause di questa fobia della scuola, viene chiamata anche così, segnata da una presenza molto irregolare degli allievi in aula o da assenze prolungate e quasi definitive, con il risultato di dover poi ripetere l'anno o di non poter ottenere il diploma desiderato. Cosa avverrà di quei ragazzi che non vanno più a scuola? Se lo chiedeva già Stefano Francini, padre della scuola pubblica in Ticino. Eravamo nell'Ottocento, oggi la realtà è evidentemente tutt'altra, ma la domanda rimane in fondo la stessa, e per cercare di dare una risposta abbiamo con noi tre ospiti. Saluto dapprima Tiziana Zaninelli, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è responsabile dell'insegnamento nella scuola media nel Canton Ticino. A livello svizzero il Lehrerverband, l'associazione che rappresenta gli insegnanti svizzero-tedeschi, ha lanciato all'inizio di agosto quest'anno un allarme proprio su questa tematica. Lei condivide, diciamo, l'allarme? È un problema l'assenteismo scolastico che preoccupa sempre di più anche in Ticino?
Ma prima di tutto mi permetta di dire che oggi, primo giorno di scuola, lo ricordavate bene voi, il nostro obiettivo è quello che le allieve e gli allievi siano in classe e quindi possano partecipare pienamente a quello che la scuola offre loro.
Lo sono.
Purtroppo questo tema dell'assenteismo è un tema presente nel resto della Svizzera, ma anche nel nostro cantone. Lo stiamo monitorando e seguendo con grande attenzione, soprattutto con l'aiuto dei capigruppo del sostegno e dei docenti di sostegno, che all'interno delle scuole medie sono, con i docenti e la direzione, quelli che sono più vicini a questo tipo di problematiche.
Ecco, sempre l'Unione dei docenti svizzeri ci dice che a livello nazionale non ci sono dati statistici su questo fenomeno, ma che l'assenteismo scolastico è in aumento un po' dappertutto nel nostro paese. Da noi, Tiziana Zaninelli, in Ticino cosa possiamo dire per quanto riguarda la scuola media in Ticino? Avete delle cifre?
Noi abbiamo delle cifre che sono state raccolte grazie, intanto perché ci si è resi conto anche su sollecitazione delle direzioni che si trovano confrontate con allievi che ad un certo momento accumulano 200-300 ore di assenza, che sono davvero assenze molto molto importanti. Abbiamo raccolto dei dati che ci dicono che sostanzialmente vi è una certa stabilità fino al 2020 e poi, coincidenza del Covid, però non abbiamo davvero possibilità di dimostrarlo in maniera oggettiva o scientifica. Insomma, a partire dal 2021 c'è stata una crescita che, per fortuna nostra, un pochino meglio è andata nello scorso anno scolastico. Noi speriamo che anche questo nostro intervento precoce, questa sorta di allerta che, con la quale abbiamo insistito nelle scuole medie, quindi a partire da una settimana di assenza, che è comunque possibile per influenze o malattie stagionali, però soprattutto quelle assenze, magari uno viene la mattina, poi non c'è il pomeriggio, poi torna, poi non c'è ancora, queste assenze a spizzichi, anche queste sono un segnale. E poi, come dicevo prima, le assenze che superano le 200 ore.
Ecco, a livello di percentuale c'è una cifra sul tasso di assentismo?
Non c'è una cifra particolare, però in ogni scuola media, nelle 36 sedi di scuola media, ogni scuola media è confrontata con alcuni allievi che vivono questa situazione. Naturalmente, ma questo credo che sia ben comprensibile, escludiamo da questo discorso gli allievi che purtroppo anche nelle scuole medie hanno delle gravi malattie o patologie proprio gravi. Ecco, questi non rientrano in questo discorso.
Saluto ora qui con noi Ilario Lodi, buongiorno, benvenuto anche lei.
Buongiorno.
È direttore di Pro Juventute nella Svizzera italiana. Lei che idea si è fatta delle ragioni, dei motivi che portano un ragazzo a rimanere a casa?
I motivi sono veramente molti e differenti e non credo che la scuola sia l'unica responsabile del fatto che i ragazzi decidono di non più presentarsi. I motivi ne abbiamo sentiti alcuni prima da parte dei giovani testimoni che hanno appunto preso la parola. C'era questo senso di pesantezza, di tristezza, c'era addirittura ansia. Ecco, tutto ciò non appartiene al mondo giovanile, non appartiene ai giovani in quanto tale, ma è qualcosa che i giovani si ritrovano addosso. Perché? Perché il mondo nel quale vivono è un mondo che induce alla sperimentazione di questo tipo di emozioni. È un mondo dove l'ansia è qualcosa di molto più frequente e costante di quanto si possa credere. È un mondo dove il tema della, uso questo termine tanto per capirci, il tema della competitività finisce con l'isolare le persone l'una nei confronti delle altre, invece che unirle, come invece dovrebbe poter essere. È un mondo dove quindi uno si ritrova solo e quindi si ritrova anche in una condizione di tristezza, perché non trova appigli, perché non trova punti di riferimento solidi. Ma io credo che tutto questo, lo voglio ripetere, non veda la scuola come unica responsabile. Perché la scuola, non dobbiamo dimenticarlo, è forse il luogo in cui tutte queste contraddizioni emergono.
Ilario Lodi, se le dico bullismo, c'è una relazione tra il bullismo e l'assenteismo?
Sicuramente può esserci una relazione. Ragazzi che sono soggetti a forme di bullismo decidono di non più frequentare la scuola, perché quello può essere uno dei luoghi, con l'uso degli smartphone per esempio, dove l'esperienza del bullismo trova forma, trova concretezza, e allora logicamente preferiscono non confrontarsi con queste realtà molto difficili, molto delicate, restandosene a casa in un contesto che tutto sommato reputano protetto.
Saluto anche Ilan Geyler, buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
Lei è psicoterapeuta, lavora presso la comunità Arco, Fondazione Don Guanella di Riva San Vitale, centro socioterapeutico per adolescenti in difficoltà. Stiamo parlando delle cause di questo assenteismo. Lei condivide quanto abbiamo sentito finora o ne trova anche altre?
Ma io condivido sicuramente quello che ho sentito Io aggiungerei alcuni aspetti che sono aspetti particolarmente complessi che riguardano la società attuale. Certamente l'ansia oggi è molto presente, evidentemente c'è una difficoltà ad accettare questo mondo così come è presentato dagli adulti di oggi, nel senso che propone veramente delle sfide, che sono delle sfide oggi rispetto a quello che è il futuro, che pone ai ragazzi di fronte a delle difficoltà che prima forse non erano dello stesso calibro. D'altra parte c'è una diffusione molto molto importante di quella che è la tecnologia, che sicuramente oggi crea un fascino particolare e fa sì che gli ideali dei giovani cambino in una maniera tale che molto probabilmente in questo momento affrontare la competitività diventa una sfida complessa, e a questo aggiungerei i problemi propri dell'adolescenza, che sono tutt'altro che semplici.
Tiziana Zaninelli, stiamo parlando appunto di assenteismo scolastico, ma se la scuola si trasforma per alcuni allievi in un luogo da evitare, questo per lei cosa vuol dire?
Ma questo non va bene, evidentemente, perché la scuola per sua natura, vero quello che dicevano, quello che diceva Ilario Rodi, che certamente la scuola non è colpevole di tutto quanto, però per sua natura stessa la scuola è luogo di confronto, luogo di incontro, luogo di socializzazione, anche luogo di fatica e di studio, evidentemente, perché questo è pur vero. Però, come dire, sottrarsi a questo confronto anche con i compagni non aiuta a crescere, ed è per questo che all'interno della scuola si cerca, perché ogni situazione è davvero diversa e le motivazioni sono diverse, e in alcuni casi non si riesce a capire fino in fondo i motivi senza l'aiuto anche di una rete che pure c'è, e di una collaborazione anche con degli specialisti, penso al servizio medico psicologico o a dei terapeuti che seguono i nostri allievi. Però in qualche modo una risposta bisogna darla, e soprattutto bisogna dimostrare a questi allievi che si tiene a loro e che si cerca anche con modalità personalizzate, nel senso torni a scuola intanto per una mattina, magari in maniera non immediatamente in classe se questo è un problema, ma con un seguito che può essere del docente di sostegno oppure di un operatore per la differenziazione, insomma si cerca, per quello che sono i mezzi e le capacità della scuola, di rispondere a queste esigenze, perché di fatto sono delle richieste di aiuto in fin dei conti.
Ilario Lodi, Tiziana Zaninelli apre un po' il capitolo della presa a carico e ci fa capire di come questa presa a carico debba essere diversificata, pensata ragazzo per ragazzo. Dal suo punto di vista funziona davvero così?
È sicuramente così, con dei distinguo, se mi è consentito. Cioè, noi dobbiamo considerare il fatto che oggi i ragazzi stanno vivendo un cronico deficit di collettività. Noi sappiamo oggi che i ragazzi sono orientati prevalentemente verso il sé e vedono, come dire, le altre persone come dei possibili concorrenti, quindi non necessariamente come qualcuno che mi aiuta a superare le difficoltà che nella vita potrei incontrare. Io credo che ci sono delle ipotesi di soluzione, però il primo interrogativo che mi pongo è questo: come posso trovare il modo di convincere un ragazzo che ha abbandonato la scuola a ritornare a scuola se nei confronti della struttura stessa o dell'istituzione stessa questo nutre fortissime riserve? Allora, lì abbiamo un problema che non è banale, perché il mio obiettivo di cittadino è quello che tutti i ragazzi possano arrivare alla fine della scuola dell'obbligo. Il mio obiettivo da persona che si occupa di educazione è quello di rimettere quei ragazzi nella condizione di poter beneficiare di tutto quanto la scuola possa offrire, anche pensando di toglierli dalla scuola quando questo è necessario. Ma perché? Proprio perché è quello il luogo fisico in cui tutti i problemi che i ragazzi di cui ci hanno parlato vengono in essere, si manifestano. Quindi dobbiamo cominciare a pensare alla scuola come un elemento, il principale naturalmente, ma non l'unico in grado di affrontare questi problemi, proprio perché, lo voglio ripetere, il cuore del discorso è sicuramente l'individualità, ma il deficit di collettività che i ragazzi stanno vivendo. Prova ne è che a scuola non ci vogliono andare perché non riescono a reggere il confronto.
Ilan Geiler, da psicoterapeuta, come la vede? Insomma, togliere un ragazzo dalla scuola può anche essere paradossalmente una soluzione?
Ma per alcuni, diciamo, casi. Sì, certamente in alcuni casi è importante dare la priorità a una cosiddetta cura, sicuramente, perché sta succedendo qualcosa che impedisce, ci sono importantissimi ostacoli e interferenze tali per cui il giovane non è capace sicuramente di partecipare, neanche di andare, appunto, come abbiamo sentito. Quindi è importante capire di cosa si tratta, cos'è che sta succedendo. I casi di cui noi ci occupiamo, e ci occupiamo da molti anni di casi molto complessi, richiedono una cura specialistica con tutta una rete di collaboratori e il tempo è sicuramente abbastanza lungo, per cui direi assolutamente di sì, cioè la priorità in questi casi è occuparsi di quello che è il problema, cercare di individuarlo e poi successivamente reinserire i ragazzi in quello che è possibile per loro, per riprendere un percorso evolutivo.
Ecco, lei parla di tempi lunghi, Lario Lodi, tempi lunghi cosa vuol dire? Per un ragazzo di 12-13 anni.
Sono tempi infiniti, ma l'educazione necessita di tempi lunghi. È per definizione qualche cosa che si può sviluppare, concretizzare soltanto sui tempi lunghi. Tempi che i ragazzi, in un modo o nell'altro, a cui meglio detto i ragazzi, in un modo o nell'altro, hanno diritto, senza dimenticare un aspetto. 4 ragazzi su 5, se non 9 su 10, che hanno difficoltà nel frequentare gli ambienti scolastici, non sono ragazzi malati. Ci sono evidentemente ragazzi che hanno dei problemi molto, molto seri e necessitano di qualcuno che si occupi di loro, come abbiamo sentito un istante fa dal nostro collega. Però le posso garantire che moltissimi dei ragazzi che non frequentano la scuola hanno questioni aperte di ordine esistenziale. Cioè non sono disposti a vivere una vita che è quella che noi stiamo loro offrendo.
Ora, allora che partita vogliono giocare, diciamola così?
È una partita tutta da scoprire, nella quale la scuola stessa ha un ruolo principale, perché, lo voglio ripetere, l'obiettivo è quello di rimettere i ragazzi nella scuola, ma seguendo un itinerario che non considera la scuola, soltanto la scuola, come elemento come elemento necessario o come unico elemento, vorrei ripetere, per poter raggiungere questo obiettivo. C'è bisogno di fare anche dell'altro, che con la scuola potrebbe anche avere a che fare, non dico per nulla, ma meno di quanto si creda. Non sono le difficoltà nelle materie che i ragazzi incontrano, hanno difficoltà a varcare la soglia di un'esperienza che non riescono a reggere, quindi dobbiamo offrire delle esperienze differenti.
Ilan Geiler, poi c'è possibilità di recupero, cioè voi vedete che questi ragazzi che hanno difficoltà, diciamo, durante gli anni della scuola media, poi in qualche modo ritornano sui banchi o iniziano un apprendistato?
Allora sì, le percentuali sono alte, sono molto d'accordo con quello che ho sentito prima, e cioè vanno distinte le questioni delle problematiche dalle malattie, evidentemente, no? Credo che una problematica oggi molto molto presente è appunto la relazione con l'autorità, per come è rappresentata anche intrapsichicamente, ma per rispondere alla domanda, certo, noi, la nostra esperienza ci insegna che dopo un lavoro importante, i ragazzi sono disposti a ritornare ai propri compiti e per quello che è possibile. Sono vari, perché evidentemente dopo i 15-16 anni le possibilità cambiano, però quello che noi verifichiamo è che la percentuale dopo il lavoro che viene fatto ad Arco sono piuttosto alte.
Tiziana Zaninelli, ritornare ai propri compiti, la relazione con l'autorità, ci dice Ilan Geiler, va ricordato che ci sono anche delle norme, c'è la legge sulla scuola, ad esempio, dove leggo al capitolo doveri dei genitori: per i figli tenuti all'obbligo scolastico e all'obbligo formativo, i genitori devono garantire la regolare frequenza della scuola. Insomma, si parte anche da quello che succede a casa nel rispetto di queste norme.
Certo, la legge della scuola stessa dice che la famiglia è il primo collaboratore nei confronti della scuola. Questo è un dato di fatto. Volevo ricordare però che all'interno della scuola ci sono anche delle figure che in qualche modo offrono degli aiuti o offrono possibilità di incontro al di fuori di quello che è l'aula scolastica: sono gli educatori regionali e soprattutto insieme a loro i docenti della differenziazione, che molto spesso, proprio per rimotivare o per riavvicinare queste ragazze e questi ragazzi, offrono dei percorsi che non sono necessariamente scolastici come li intendiamo noi. Il senso è quello che in qualche modo, in collaborazione, anche noi abbiamo da anni come sezione insegnamento medio un'ottima collaborazione con Arco, che ha proprio una specificità legata ai ragazzi di scuola media, e si collabora con le scuole medie del Mendrisiotto proprio nell'intento di riavvicinare i ragazzi a scuola.
Vi proponiamo ora, proprio in questo senso, la testimonianza di un genitore raccolta dal collega Luca Fasani, un papà che ci parla del percorso del proprio figlio, oggi 17enne, che è riuscito a portare a termine la scuola media, lo ha fatto da privatista con i corsi offerti da Pro Juventute e ora anche da pochi giorni ha trovato un posto da apprendista, un ragazzo che soffre della sindrome di disturbo da deficit di attenzione e iperattività.
Hanno deciso con l'età, perché aveva raggiunto l'età dell'obbligo scolastico, di proscioglierlo dal continuare la scuola media.
È stato prosciolto, sì. Ma senza il diploma.
È stato prosciolto senza un diploma, al secondo anno, perché lui era fuori corso di 2 anni con l'età, quindi non c'era più l'obbligo da parte della scuola di mantenerlo e farlo studiare insieme agli altri ragazzi.
E che strada ha seguito dopo?
Praticamente dopo è andato al centro professionale di Gordola, ho fatto appunto un anno con presenze, lezioni e poi vari stage, e anche lì non è riuscito, cioè è riuscito a finire l'anno ma poi non è riuscito a trovare lavoro, perché comunque non aveva il diploma della quarta media, quindi è già un problema trovare lavoro in generale, non ti trovi con il diploma è ancora più difficile, quindi è finito un anno così e poi c'è stato un periodo di pausa.
E però poi il diploma è arrivato.
È arrivato grazie all'impegno di tutto il gruppo gestito dalla Pro Juventute di Locarno, che è riuscito a tirare fuori il massimo in generale di tutti i ragazzi. Parlo di mio figlio, comunque riuscendo a gestirlo e fargli capire determinate cose e portarlo comunque a riuscire a capire come comportarsi e affrontare di più il quotidiano, sia nella scuola sia con la gente in generale.
Un diploma che adesso fa sperare per il futuro.
Ma io fa sperare per il futuro, sì. Punto primo, ho visto un grande cambiamento nello stato d'animo di mio figlio, no? Contento di aver ricevuto questa gratifica per quello che ha fatto e per quello che gli è stato dato dalla Pro Juventute. È un'opportunità che è andata a buon fine.
Dopo questo diploma una strada si è aperta.
Allora, praticamente sì, morale più alta di mio figlio sicuramente, e grazie sempre comunque all'aiuto della Pro Juventute, cercando degli stage, venerdì scorso è riuscito ad avere un posto di tirocinio con una ditta della zona, quindi è una cosa positiva, grazie comunque al diploma conseguito dalla Pro Juventute e con l'aiuto suo stesso.
Ecco, questa è la testimonianza raccolta da Luca Fasani, un genitore, un papà che ha parlato del percorso con molti ostacoli del proprio figlio. Ilario Lodi, molti ostacoli, alla fine però c'è una luce in fondo al tunnel.
Beh, è praticamente sempre così, cioè prima dicevamo che l'educazione richiede i tempi lunghi, queste sono attività che si sviluppano sull'arco di 6, 7, addirittura 8 mesi, giornalmente, in modo continuato e soprattutto tenendo in considerazione il fatto che l'obiettivo principale del lavoro con questi ragazzi è sicuramente quello di ottenere un certificato di quarta media, ma quello si trasforma forse più in un mezzo che in un obiettivo in quanto tale. A noi interessa fare in modo che questi giovani possano ritornare ad immaginarsi nel proprio futuro e che quindi vedano in un'esperienza come quella che porta all'ottenimento della licenza di quarta media come uno strumento per fare un passo concreto in quella che potrà essere una prospettiva della quale loro potranno, come dire, definirsi i principali protagonisti. Torno a ripetere, però sono ragazzi che sicuramente presentano delle difficoltà, ma con i quali noi siamo riusciti a lavorare creando un contesto nuovo che fosse differente da quello nel quale loro hanno rilevato i problemi che poi hanno, come dire, impedito la continuazione della loro carriera scolastica.
Con Tiziana Zaninelli, creare un contesto nuovo vuol dire che per la scuola cos'è questa? Una sconfitta? Perché quel contesto non funziona?
No, non credo che sia una sconfitta. Certamente è un interrogativo che bisogna porsi, ce lo chiediamo sia come direzione sia come capigruppo del sostegno. Abbiamo creato nel tempo delle ottime collaborazioni. Ilario Lodi giustamente ricordava la licenza privatistica, che ricordo ogni anno porta ad ottenere l'attestato di licenza una cinquantina di ragazzi e ragazze, che mi sembra essere veramente un dato molto significativo, ma soprattutto permette loro di ritrovare motivazioni. Dopo magari non necessariamente subito riescono a trovare un posto di apprendistato, può succedere, e questa è una cosa molto positiva, e quindi da questo punto di vista credo che il centrale, secondo me, è immaginare soluzioni diverse, ma soprattutto immaginare collaborazioni nuove anche con tutti gli enti con cui la scuola è portata a confrontarsi.
Tiziana Zaninelli, ma questa licenza da privatisti, ha detto una cinquantina di ragazzi la ottengono ogni anno, ha lo stesso valore di una licenza canonica, classica di scuola media?
Dal punto di vista formale sì, e devo dire che tutti i direttori, perché la licenza si fa a turno in una sede di scuola media, possibilmente centrale, una volta nel sottocenere, una volta nel sopracenere, ma devo dire che la testimonianza che mi arriva dalle direzioni di scuola media che lo organizzano e dai docenti che poi preparano le verifiche, le correggono e incontrano questi studenti è veramente molto positiva. Proprio, come dire, come un ritrovare interesse e desiderio di concludere un percorso che magari per motivi diversi non si è riusciti a concludere come si deve negli anni della scuola media.
Sono le 8:58, abbiamo nel frattempo dovuto salutare Ilan Geiler che ha degli impegni professionali. Ilario Lodi, scuola come luogo di socializzazione per la maggior parte, la stragrande maggior parte, poi però ci sono dei casi in cui le cose vanno diversamente, ma proprio perché si sta fuori dalla scuola c'è il rischio in fondo di un percorso meno socializzante.
È sicuramente un rischio molto importante, ripetiamolo, sono situazioni indotte, nella maggior parte dei casi indotte, da tutto ciò che sta attorno alle famiglie, sta attorno alle società sportive, sta attorno alle associazioni musicali, sta attorno alla scuola, sta attorno a tutto ciò che in un modo o nell'altro oggi cerca di occuparsi di bambini e giovani. Sono questioni che i bambini e i giovani oggi si ritrovano, tra virgolette, tra capo e collo e che non riescono più a governare. Abbiamo parlato prima di competitività. È chiaro, è un dato di fatto che la competitività oggi, così come si sta configurando, sta separando le persone, le sta distanziando. Noi dobbiamo quindi tenere in considerazione questo aspetto, cioè questo linguaggio, queste pratiche, questa quotidianità sta mettendo i ragazzi in una prospettiva di via solitaria. Alcuni riescono a reggerla e magari ne fanno anche una virtù, altri invece non soltanto non la reggono, ma magari non l'accettano neppure. E il fatto di non accettarla implica automaticamente il scegliere altre opzioni di vita che non sono di ordine sociale, cioè che non fanno sistema, che non fanno società. È su questo aspetto noi che dobbiamo maggiormente insistere. Il problema è un problema di collettività, prima ancora che di competenze individuali.
Sono praticamente le 9, noi siamo arrivati in conclusione di questa prima puntata della nuova stagione di Modem. Ringrazio i nostri ospiti per il loro contributo, grazie anche a Iari Salvagno alla regia tecnica. Modem torna domani da Roberto Porta, una buona giornata.